Musica viva.
Duetto in do maggiore di Emanuele Barbella, le sonorità del mandolino ci terranno compagnia in questo live Musica Viva. Buongiorno, bentrovati qui al nostro studio 2 per la musica dal vivo per Rete 2. Buongiorno anche ai nostri ospiti, avremo un duo, un giovanissimo duo di mandolinisti e quindi diamo il benvenuto subito a Mattia Albisetti, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
E a Matteo Ingravalle, buongiorno, benvenuti. Due giovanissimi musicisti, grazie per il vostro esordio musicale. Io vorrei capire subito come vi siete incontrati, come avete iniziato a suonare insieme.
Noi ci siamo conosciuti al Conservatorio di Milano, nella classe di mandolino del maestro Ugo Orlandi, quest'anno. Io sono appena arrivato a Milano, ho appena cominciato il conservatorio, mentre Matteo adesso comincerà l'ultimo anno di biennio. E sin da subito abbiamo provato a suonare insieme repertorio da musica da camera, in particolare appunto duetti per mandolino, e da lì è nata un po' l'idea poi anche di esibirci.
Voi siete
la nostra storia in breve.
Giovanissimi, quindi sì. È già una lunga storia in realtà. Come vi siete appassionati a questo strumento musicale? Matteo.
Dunque, abbiamo sicuramente storie un po' differenti. Io ho iniziato a suonare il mandolino alle scuole medie perché il mio professore di chitarra era anche un appassionato appunto di mandolino e quindi mi ha trasmesso un po' questo amore. Dopodiché io suonavo un po' per gioco finché ho incontrato altri maestri, altri musicisti e lì ho capito che effettivamente il mandolino poteva essere qualcosa di più di un hobby perché... Ecco, nella mia fantasia era, insomma, quello strumento popolare che conoscono tutti, invece ho capito che c'era bella musica per il mandolino. E quindi ho iniziato a studiare inizialmente con il maestro Fabio Menditto, che insegna al Conservatorio di Napoli, San Pietro a Maiella. Dopodiché ho deciso di iscrivermi in conservatorio quando ho incontrato il maestro Ugo Orlandi, per l'appunto, ad una masterclass ad Ala di Trento, e lì ho deciso che, insomma, volevo proseguire gli studi in maniera più...
Certo, certo. E com'è andata per te invece, Mattia?
No, per me è sempre stato, sin da bambino, il desiderio, il mandolino proprio. Ho cominciato a 6 anni. L'ho conosciuto tramite la musica popolare, che anche qui in Ticino è chiaramente certo. Molto suonato. E poi anch'io, più tardi al liceo musicale e poi al conservatorio ora, sto scoprendo e innamorandomi del repertorio classico che questo strumento ha, che in realtà è molto più vasto di quanto si possa pensare.
È vero, questo è proprio quello che racconteremo in questo live Musica Viva, di come il mandolino, che noi spesso identifichiamo in un'area magari più popolare, legata a un certo periodo storico, in realtà sia uno strumento che punteggia la storia della musica, non solo localizzato in alcune zone, non solo nella musica popolare e non solo nell'antichità. Quindi dal barocco alla modernità, questo è proprio il vostro programma, che percorrete attraverso la scrittura, la letteratura per 2 mandolini, brani originali dedicati a questo strumento che nella storia ha avuto anche una grande evoluzione. Abbiamo parlato di Barbella, che è un autore, diciamo, del tardo barocco, quindi siamo nei primi del 700. Che tipo di strumento c'era allora?
Dunque, Emanuele Barbella innanzitutto è uno dei maggiori esponenti del barocco napoletano, soprattutto per noi mandolinisti, e lui utilizzava i nostri strumenti, quindi lui utilizzava già dei mandolini napoletani accordati per quinte. I nostri in realtà sono strumenti moderni. Dico che però lui utilizzava comunque degli strumenti molto simili ai nostri, perché prima ancora il mandolino era diciamo uno strumento soprano a corde pizzicate generico, quindi vi erano per esempio strumenti accordati per terze e quarte, 4 coppie di corde, 5 o 6, quindi è uno strumento molto variegato che ha insomma un'evoluzione particolare. Per il brano successivo invece utilizzeremo anche un liuto cantabile, ad esempio,
sì,
che è sempre uno strumento moderno che noi utilizzeremo però come strumento basso della famiglia.
Che è lo strumento più grande che suonerai tu, sempre uno strumento napoletano, perché ovviamente il mandolino nasce nell'area italiana, si sviluppa un grandissimo sviluppo ovviamente nella città di Napoli, perché parte dalla musica popolare, ma non solamente, per poi espandersi in tutta Europa. Allora racconteremo poi che cosa accade nel Settecento, ma ci proponete un altro brano di un autore barocco in realtà, quindi prima metà del Settecento.
Giovanni Battista Gervasio.
Sì, Gervasio, che davvero fu una personalità di grande rilievo, diciamo, musicale, anche nella seconda metà del Settecento, compositore virtuoso del mandolino e grande didatta, perché piano piano poi nella letteratura mandolinistica cominciano a comparire anche dei trattati che raccontano di come si suona questo strumento. Però prima facciamo dunque questo ascolto musicale, Giovanni Battista Gervasio, che compone questa sonata per mandolino e basso in re maggiore. Ascoltiamo il 4° movimento, allegro, largo, allegro. Thank you. Allegro, largo, allegro sono i tre movimenti che compongono questa bella sonata per mandolino e basso in re maggiore di Giovanni Battista Gervasio. Siamo sempre a Napoli tra la prima e la seconda metà del Settecento, quindi un periodo di grandissimo splendore per questo strumento che è il mandolino, così ricco in realtà sia di sfumature timbriche, perché abbiamo potuto ascoltare appunto anche questo strumento di tessitura più grave, un periodo, questo dicevo, di grande splendore anche grazie alle grandi famiglie di liutai che si dedicano alla costruzione dei mandolini. Per Napoli è un'attività fondamentale che poi porterà il mandolino anche poi all'esterno, non solo in tutta Italia ma anche all'estero, è una parte della vita economica e sociale molto importante nella città di Napoli. Quindi il mandolino comincia a diffondersi anche come uno strumento dilettantistico da un certo punto di vista, ma anche colto nei vari salotti della borghesia illuminista della città di Napoli. Quali sono le principali famiglie di liutai che si dedicano alla costruzione di questi strumenti musicali?
Dunque, innanzitutto nel periodo ancora barocco le famiglie di liutai sono molteplici e non solo a Napoli in realtà. Mi viene in mente la famiglia Vinaccia, che sicuramente all'epoca a Napoli era la predominante, ma volevo sottolineare che anche ad esempio a Milano, a Roma, c'erano moltissimi liutai che costruivano al tempo appunto mandolini di tipologie diverse. Andando poi avanti nel tempo, quindi più dall'Ottocento, alla famiglia Vinaccia si aggiunge sicuramente quella Calace, che è la più importante ancora oggi. Il nipote di Raffaele Calace porta avanti questa liuteria storica di cui noi ancora oggi suoniamo i mandolini, sia io che Mattia utilizziamo due mandolini Calace. Questo, diciamo, questo innovamento, queste innovazioni anche tecniche poi hanno portato sicuramente anche dei cambiamenti nel repertorio, quindi se queste sonorità barocche erano più brillanti, piano piano il timbro, anche i timbri cambieranno, sia in base agli strumenti ma anche alla geografia un po' del mandolino.
Diciamo che probabilmente anche i cambiamenti del mandolino rientrano in quei cambiamenti che l'organologia degli strumenti musicali ha portato a cavallo tra 7 e 800. Tantissimi strumenti hanno, come dire, modificato le loro caratteristiche per rispondere a delle sonorità che sono ricercate, per esempio, nel periodo romantico. In che modo dunque il mandolino ha subito questi cambiamenti organologici, quindi anche timbrici, che dicevi tu, Matteo?
Quello che sicuramente ha fatto la differenza in maniera prevalente è stato il cambiamento tra le corde in budello, forse, e quelle in metallo, che quindi ha cambiato totalmente la sonorità. Per esempio, molti mandolinisti nei metodi sottolineano come i mandolini in budello, che anche di costruzione erano più leggeri, come dire, prediligevano queste sonorità più brillanti perché erano ricche di armonici, sebbene con un volume inferiore o comunque adatto al contesto da camera, che era quello adibito al mandolino. Andando avanti, quando poi si è cercato per vari motivi di ottenere anche più sonorità in spazi anche più ampi, ecco, le corde in metallo hanno giocato un ruolo importantissimo. La costruzione stessa degli strumenti è diventata più strutturata, se vogliamo, più pesante anche, e quindi ha perso un po' quella caratteristica timbrica peculiare.
Certo, quindi qui col prossimo brano facciamo un po' un salto nella seconda metà del Settecento, quindi siamo in pieno stile galante. Qui il mandolino mostra anche la sua trasversalità, come dicevo, diventa anche uno strumento dell'aristocrazia, dei giovani che si ritrovano, i giovani aristocratici, e si dilettano a suonare alcune composizioni strettamente legate allo strumento e quindi dedicate proprio a questo strumento. Qui c'è un mistero, una specie di piccolo mistero, perché adesso ci eseguite una sonata per due mandolini di un compositore che si chiama Kistner, di cui però si sa assolutamente pochissimo. Chi è costui e da cosa parte? Insomma, qui parte un Settecento che ha delle caratteristiche diverse.
Sì, ci mette in difficoltà perché anche noi non sappiamo bene chi sia Kistner. Conosciamo questa splendida sonata, ma oltre a questo di Kistner si sa veramente poco. E nel nostro repertorio in realtà molto spesso ci sono compositori di cui si conosce poco, arrivano magari anche partiture frammentate, eccetera. Quindi vi è un grande lavoro di ricerca che si fa e si deve ancora fare nel nostro repertorio, e in questo il nostro maestro Ugo Orlandi è sicuramente tra coloro che si è di più dedicato alla ricerca.
E questo è sempre molto importante, perché in realtà moltissima musica non finisce di stupirci, proprio perché la ricerca, lo studio delle fonti, dei manoscritti spesso porta alla luce dei piccoli tesori e a volte anche dei falsi storici. Può essere anche che questo Kistner non sia mai esistito, come spesso accade nella storia della musica, magari si nasconda un altro compositore dietro a questa figura. Quindi ascoltiamo molto volentieri questa bella sonata, Allegro moderato e rondò per due mandolini di Kistner, sempre Mattia Albisetti e Matteo Ingravalle. Sonata per due mandolini di Kistner. L'abbiamo ascoltata sempre con Mattia Albisetti e Matteo Ingravalli. Stiamo facendo un bellissimo percorso attorno a questo strumento così affascinante che è il mandolino. Abbiamo parlato di come abbia transitato i periodi storici, ma anche le classi sociali, per così dire. Quindi da strumento di musica popolare fino alla musica colta. E moltissimi compositori in realtà hanno utilizzato lo strumento mandolino all'interno di composizioni dalle forme più accademiche, per così dire, sonate, concerti. Vivaldi, per esempio, con il concerto per mandolino e i due per due mandolini. Beh, Vivaldi, insomma, ha utilizzato praticamente qualsiasi strumento esistente sulla terra in quel momento, ma non solo. Se pensiamo poi allo stile galante 700-800, pensiamo anche a Beethoven. Anche Beethoven ha dedicato a questo strumento alcune composizioni.
Sì, nel classicismo, ma già prima in realtà, il mandolino si diffonde un po' in tutta Europa. A Vienna il mandolino viene molto utilizzato non solo da Beethoven, che scrive 4 sonate e anche un andante con variazioni, ma Mozart, per esempio, lo usa nella celeberrima serenata dal Don Giovanni. Hummel addirittura scrive un concerto per mandolino, che poi riutilizzerà rendendolo concerto per pianoforte, ma nasce come concerto per mandolino, che dedica a un grande mandolinista dell'epoca, Bortolazzi. E quindi sì, il mandolino, diciamo, lo si vede come strumento popolare con gli occhi moderni, ma all'epoca era uno strumento diffuso un po' in tutte le corti, già nel barocco, e appunto di fatto era soprattutto uno strumento di diletto, sì, ma sempre di musica colta, possiamo dire.
Certo. Direi che offre anche una grande varietà di formazioni il mandolino. Voi, per esempio, suonate anche nell'orchestra mandolinistica, che è un ensemble che offre moltissime opportunità e che qui nella Svizzera italiana ha una tradizione lunghissima, Mattia.
Sì, suoniamo in orchestra plettro entrambi, lui a Roma, in una sua formazione, io qui a Lugano. L'orchestra plettro è una formazione che nasce a cavallo sul fine 800 e inizio 900. Qui, solo in Ticino, ci sono attualmente 5 orchestre a plettro, se non sbaglio, ma ce ne sono state anche altre, per esempio Lugano, Gandria o Mendrisio. E anche in tutta Italia ce ne sono molte orchestre a plettro. E c'è un grande repertorio anche lì, originale, poco conosciuto, ma da valorizzare perché è veramente...
Sì,
bello.
Di grande valore, hai ragione. Passiamo al prossimo ascolto, perché qui arriviamo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Quindi il nostro percorso storico si avvicina al secolo scorso. Parliamo di questo compositore, Carlo Munier, che è legato in realtà alla famiglia Vinaccia che abbiamo citato prima, famiglia di grandi liutai napoletani, quindi un discendente di una famiglia legata al mandolino. Suonate un duetto concertante in do maggiore. Che caratteristiche ha questa musica? Perché concertante?
Dunque, innanzitutto Munier scrive musica per veramente diverse formazioni, anche per mandolino e chitarra e soprattutto per quartetto. I quartetti di Munier sono per quella formazione i più suonati, proprio perché lui predilige, ecco, il liuto cantabile, strumento di cui parlavamo prima. E abbiamo scelto però di suonare questi duetti per due mandolini in quanto ecco, Munier ha un tipo di scrittura unico per il genere mandolinistico. In questo caso notiamo come l'autore riesca a far dialogare in maniera meravigliosa i due strumenti, ma in generale, ecco, dato che avevamo citato Vinaccia, volevo dire altre due parole sul suo tipo di scrittura, perché... Certo. È un'opera, come dire, fondamentale per lo studio anche tecnico di un mandolinista, sono i Preludi e Cadenze proprio di Carlo Munier, nel quale, ecco, lui inserisce delle note acute, ecco, nel mandolino che in precedenza non erano proprio nella tastiera, e quindi in qualche modo lui convince lo zio Vinaccia a mettere qualche tasto aggiuntivo.
E spesso i compositori contribuiscono alla modificazione, alla crescita dello strumento musicale per così aumentare le possibilità espressive dello strumento, che poi entrano nella prassi e nelle risorse, diciamo, degli strumentisti. Quindi questo è un bell'esempio. Quindi ascoltiamo questo duetto concertante in Do maggiore di Carlo Munier.
Thank you.
un finale davvero virtuosistico per questa bella sonata, di fatto, perché in tre movimenti: allegro moderato, largo, allegro giusto, duetto concertante in do maggiore numero 3, opera 11 di Carlo Munier. Siamo, dicevo, tra in pieno 800 verso l'inizio del 900, ritorniamo a parlare di una famiglia importantissima per la storia del mandolino, che, a cui abbiamo già fatto riferimento, e cioè la famiglia Calace, che a partire dal 1825 inizia a costruire dei meravigliosi strumenti musicali. Il fondatore Nicola Calace, l'azienda poi passa al figlio e ai nipoti, due nipoti, lo stesso Nicola, come è tradizione, e il fratello Raffaele. E qui però tra i due nasce una specie di rivalità, perché Raffaele non è solo un liutaio, è un grande musicista e anche compositore, e proprio è la musica che ascolteremo tra poco. Che cosa suonate di Raffaele Calace? È stato considerato il Paganini del mandolino.
Di Raffaele Calace suoniamo un minuetto per due mandolini. Diciamo che tra tutte le composizioni di Calace, queste forse per due mandolini sono tra le più semplici, sebbene contenga comunque bella musica. Forse è stato paragonato a Paganini proprio per i suoi preludi, invece, che ecco, sono per i mandolinisti come i capricci di Paganini, insomma, ecco, sono un po' l'ostacolo da superare per cercare di portare il livello mandolinistico appunto a un livello virtuosistico. Oltre a quello, però, compone anche per quartetto, per mandolino pianoforte, per mandolino chitarra, insomma, sicuramente per ogni mandolinista è la figura di riferimento per tutto il romanticismo.
E anche per la costruzione degli strumenti, dato che, diciamo, voi suonate due strumenti Calace proprio perché ha raggiunto un po' il massimo splendore della costruzione di questo strumento. E tra l'altro abbiamo citato il fratello, appunto, Nicola. In realtà i dissidi nascono proprio un po' per questa rivalità, la grande fama che raggiunge Raffaele. Però Nicola ha il merito poi di andare in America, di lasciare tutto in Italia, di andare in America e di far conoscere e di costruire strumenti meravigliosi, portandoli oltre oceano. Quindi grande merito in realtà anche a Nicola Calace per aver diffuso poi lo strumento un po' in tutto il mondo. Quindi ascoltiamo dall'opera 98, quindi il terzo fascicolo di questi duetti di Raffaele Calace, il duetto numero 3. Thank you. Duetto numero 3 dal fascicolo Opera 98 di duetti di Raffaele Calace, Mattia Albisetti e Matteo Ingravalle, che ci stanno tenendo davvero compagnia con le sonorità del mandolino. Dunque siamo giunti un po' in conclusione di questo viaggio, perché arriviamo alla stretta contemporaneità con una composizione di Claudio Mandonico. Bresciano, è mandolinista, direttore d'orchestra, compositore. Raccontiamo di più di questa chiusura che ci volete dedicare.
Mandonico è tra i compositori più apprezzati nel nostro movimento e dirige anche l'orchestra mandolinistica di Brescia, che è tra le più rinomate e storiche d'Italia. Questa composizione appunto porta il mandolino ancora in un altro ambiente, con altre tecniche e altre sonorità, e il mandolino appunto, con questo viaggio abbiamo visto, può fare praticamente tutto, tutta la musica possibile. Ad oggi il mandolino, per dare un po' una visione più completa, è diffuso praticamente in tutto il mondo, non si suona solo in Italia, ma in Francia ci sono cattedre al conservatorio, in Germania, Russia, il Giappone è il paese con più mandolinisti al mondo, in America abbiamo detto, quindi, e in vari generi, non solo appunto musica classica e colta. La composizione di Mandonico ci piace molto, per concludere, anche per questo, perché è molto variegata e particolare.
E ci lancia un po' verso il futuro, verso il vostro futuro. Voi siete giovanissimi, dobbiamo dirlo. Avete tanti, immagino, progetti davanti a voi. Cosa sognereste di fare, insomma, nel vostro futuro?
Beh, innanzitutto continuare a suonare insieme sarebbe sicuramente un piacere. E, dopodiché, ecco, secondo noi, il mandolino ha bisogno di musica, quindi di essere suonato e di essere conosciuto, e quindi, come dicevamo prima, anche la riscoperta del repertorio attraverso la ricerca è sicuramente una strada da seguire.
E noi vi auguriamo davvero un futuro luminoso, pieno di musica. A noi non resta che ascoltare il vostro ultimo brano, ringraziandovi Mattia Albisetti e Matteo Ingravalle, e naturalmente ringrazio anche chi ha lavorato dietro le quinte a questo live Musica Viva, al suono, alla regia, e naturalmente anche la produttrice Alissa Nembrini. Grazie ancora a voi, pubblico, per essere stati con noi. Claudio Mandonico, Invenzione a due.